Tracce.
E ci sono cassetti che restano chiusi per anni, altri che basta socchiudere perché la memoria torni a parlare. Nel frattempo noi continuiamo qui a giocare, ad aprire i cassetti della memoria radiofonica. Buongiorno innanzitutto, ben ritrovati, Sara Tognola con voi fino alle 15. Madonna ha aperto questa nuova edizione di Tracce e diciamo che il primo cassetto è un cassetto remoto perché si parte da molto lontano, da un tempo in cui le storie non stavano nei libri di storia ma nei racconti serali, soprattutto immaginiamo le sere di inverno davanti a un focherello senza televisione, senza radio purtroppo, e allora c'erano i racconti, c'erano le voci soprattutto degli anziani nei luoghi che ancora oggi portano un nome e un silenzio. Allora noi adesso vi dico questo perché voglio coinvolgervi e anzi, se ne sapete di più, scrivetemi. Adesso sentite. È una leggenda che attraversa i secoli, nasce da una piena e da una statua ritrovata. Siamo sopra Lumino, all'oratorio di Bertè. Io non la conoscevo questa, sono andata un po' a documentarmi, ma non c'è tantissimo, però grazie alla memoria RSI ho scoperto queste cose. Grazie anche non solo alla memoria RSI, ma alla radioscuola, che nel 1979 aveva coinvolto i docenti di Lumino insieme ad alcuni anziani del villaggio di Lumino che hanno ricostruito proprio la leggenda della Madonna di Bertè. L'hanno fatto e lo fanno, perché adesso riportiamo tutto al presente, in dialetto, al microfono. Sentirete la voce di Giancarlo Zappa, la voce principale, la voce guida, che fu tra i protagonisti di questo storico appuntamento nato con Radio Monteceneri nel 1933.
La radioscuola presenta La leggenda della Madonna di Bertè, a cura di Francesca Biondina, Fausta De Gottardi, Leandro Dolci e Lidia Veronelli, con la collaborazione di Veglia e Cecilia Scolari, regia di Giancarlo Zappa.
Le campane che stiamo ascoltando sono quelle dell'antica chiesetta della Madonna di Bertè, sopra il villaggio di Lumino, e il rumore che si sente in sottofondo è quello del torrente che passa a pochi metri. Lo sentite? Questo torrente ogni tanto si infuria e fa disastri memorabili, come nel 1951, quando trasportò a valle un masso di pietra grande come una casa e distrusse diversi mulini. È il torrente della Buzza, della quale si parla nella nostra leggenda che stiamo per ascoltare. Questa storia è stata raccolta da un gruppo di insegnanti di Lumino. A un concorso indetto dalla commissione della radioscuola è stata premiata con una lode particolare. Infatti, come si richiedeva, la leggenda proposta è un autentico documento di cultura popolare, sia per la sostanza sia per la forma dialettale, ritenute veramente genuine. Ragazzi, prima di sentire la storia raccontata in dialetto, ma non abbiate paura, capirete tutto. Ascoltiamo qualche informazione dalla voce delle persone che ce l'hanno regalata questa storia.
Ci siamo rivolti a diverse persone anziane del paese e abbiamo sentito diverse versioni, non solo della leggenda della Madonna di Bertè, ma anche di altre leggende. E dopo un approfondito esame delle diverse versioni che ci sono state fornite, abbiamo deciso di scegliere questa versione, perché abbiamo pensato che nella stessa si trovavano delle espressioni anche dialettali che ormai nel nostro dialetto non si usano più.
Tra l'altro abbiamo scelto questa leggenda in quanto era inedita, cioè non è mai stata pubblicata nella radio, nella televisione e sui giornali.
E adesso ascoltiamo la storia della Madonna di Bertè.
Precisiamo che questa leggenda che noi abbiamo scelto è stata scritta nella forma dialettale dalla signorina Veglia Scolari ed è letta dalla signora Cecilia Scolari.
La storia della Madonna de Bertè. Levano bella mattin de primavera. Il pidrin e lavorava fa giù un becch per fa fora un monte che deron in ticios.
Era una bella mattina di primavera. Il pidrin, il Pietro, stava dissodando un pezzetto della sua vigna nei chiosi.
Intan che il buttava sui badiradde terra dal becch, e veniva a men quel che contava sui vecch della Buzza che l'era passata dai le e leva quarciò sottut. Finno capeleta con della Madonna sui lì a Bertè e leva portata chissandoa.
intanto che buttava la terra con la pala fuori dal buco, si ricordava di quello che raccontavano i vecchi a proposito della buzza che era passata di lì e aveva ricoperto tutto, perfino una cappelletta con la Madonna, sua Bertè, e l'aveva portata chissà dove.
Tout un colp. Il badin il fa come impiantas, e l'urpidrin il va giù con noman a sgarlà, e il ve quai cos de rosse de celeste. Allora, il ponte al badì, il va giù con tutti due man, al tira via la terra e i sas.
A un tratto, la pala si blocca. Il pidrin fruga e vede qualcosa di rosso e celeste. Ripone la pala e con le mani tira via terra e sassi.
Oh anima buzzarona, il crida squas, e ieci a sbota fora come pugn. L'è no statua, la statua della Madonna.
Oh anima buzzarona, grida, e gli occhi gli si sporgono come due pugni. È una statua, la statua della Madonna.
È la storia della Madonna di Bertè, sopra Lumino, un racconto che avete sentito, non separa la storia dalla leggenda, perché nasce come succede per le leggende, come succede dalle storie che vengono raccontate, passate di generazione in generazione, nasce per essere ricordato e non dimostrato. Qui era un'edizione della Radio Scuola del 1979, e allora mentre riascoltavo con voi questo frammento, mi immaginavo ancora allieva, perché, e poi immaginandomi allieva, ho rivisto quella radio. Ve le ricordate le radio incorporate accanto alla cattedra nelle nostre classi, proprio per ascoltare la radioscuola che nacque proprio, nacque con la radio nel 1933 grazie al primo direttore Felice Antonio Vitali, e la prima edizione era proprio su cos'è la radio davvero, però non l'ho trovata.
To keep a love alive, but baby, it ain't over.
Lenny Kravitz con questa canzone del 1991, Noi per la verità andiamo ancora più indietro. Ancora sì, un po' di trapassato remoto, vi parlo del 1586. Cosa successe? Allora, successe questo: un obelisco alto più di 20 metri si muove, o si mosse meglio, ma io riporto al presente, preferisco. Non cade, non si spezza, non crolla questo obelisco, attraversa Roma e arriva al centro della cristianità. Dietro quel gesto, diciamo un gesto tecnico, ma soprattutto un gesto tecnico rischioso, quasi impensabile per l'epoca, c'è un nome che viene dal sud delle Alpi. È un ticinese di Melide. Il 3 settembre 2002, un salto in avanti, la serie Svizzeri Famosi racconta, in sintesi naturalmente, la vita di Domenico Fontana. È di lui che parliamo, è lui il prossimo protagonista, architetto, ingegnere, appunto nato a Melide, protagonista della Roma di Sisto V. Il profilo è tratto dal dizionario biografico degli italiani della Treccani, riassume una carriera che culmina appunto con l'erezione dell'obelisco di Piazza San Pietro.
Domenico Fontana nacque a Melide nel 1543. Come riferiscono i suoi biografi, nel 1563 si trasferì a Roma, attratto dalle grandi imprese edilizie del periodo della Controriforma, e iniziò a lavorare come stuccatore nella chiesa di Santa Maria in Vallicella. Durante il pontificato di Gregorio XIII fu nominato architetto pontificio, svolgendo tuttavia un ruolo di semplice capomastro con competenze di misuratore e tecnico. Solo un incontro avvenuto nel 1574 col futuro Sisto V gli offrì una grande opportunità professionale fondata su una vera e propria intesa ideologica di contenuti spirituali e programmatici che tra il 1577 e il 1581 si concretizzò nei lavori promossi all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore con la realizzazione del mausoleo in onore di Niccolò IV e della Cappella del Presepe. L'elezione del cardinale Peretti col nome di Sisto V al soglio pontificio il 24 aprile 1585 rafforzò l'intesa con Fontana, al quale ormai il Papa affidò tutta l'esecuzione del suo grandioso progetto di opere monumentali e ambiziose imprese urbane. Durante il primo anno di pontificato fu impegnato nella ridefinizione viaria della città nella zona collinare dell'Esquilino, con la creazione della Strada Felice. Fra il secondo e il terzo anno, gli interventi viari riguardarono la realizzazione della via Viminale, la ristrutturazione urbana di assi già esistenti nei tratti di Trinità dei Monti, Piazza del Popolo, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, il miglioramento della viabilità tra il Campidoglio e il Colosseo. Nello stesso periodo, per dotare di un impianto idrico le zone alte della città, Quirinale, Viminale ed Esquilino, e per favorirne l'espansione abitativa, fu realizzato l'acquedotto Felice, ma soprattutto presero il via grandi interventi nei due tradizionali capisaldi della religiosità. La Basilica di San Pietro fu investita dalla complessa operazione della sistemazione dell'obelisco nell'omonima piazza. A San Giovanni in Laterano si procedette alla ridefinizione dell'intera area con la costruzione del nuovo palazzo apostolico, la sistemazione complessiva della piazza, l'innalzamento dell'obelisco e la sistemazione della Scala Santa. Nella fase conclusiva del quinquennio Sistino, gli interventi si concentrarono soprattutto sul Quirinale, con le opere riguardanti il palazzo e la sistemazione della piazza. Morto Sisto V, Papa Clemente VIII gli revocò l'incarico e lo esonerò dalle cariche ufficiali. Fontana abbandonò subito la città, chiamato a Napoli dal viceré Conte de Miranda come architetto regio e ingegnere maggiore del regno. Dal 1592 al 1607 fu così impegnato nella realizzazione di opere infrastrutturali e interventi urbanistici nel Regno di Napoli. Tra questi interventi si possono ricordare la ristrutturazione dei porti di Bari e di Napoli, la sistemazione delle tombe reali angioine nel Duomo e la costruzione del Palazzo Reale a Napoli, la ristrutturazione delle cripte nelle cattedrali di Amalfi e Salerno e la bonifica dei bacini del Volturno e del Sarno. Domenico Fontana morì a Napoli il 28 giugno 1607.
Un uomo venuto da Melide, diventato indispensabile prima nel cuore di Roma, poi abbiamo sentito a Napoli, Amalfi, eccetera, e non solo. Adesso sono le 14:25, archiviamo, chiudiamo il cassetto dedicato a Domenico Fontana e buttiamoci negli anni 60 con i Dick Dick. Alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km attese di almeno 20 minuti. Anche in direzione sud tra Vassen e Göschenen le code sono di circa 2 km l'attese di almeno 20 minuti. Yeah.
Tracce.
E qui a Tracce non parliamo solo di chi è conosciuto, ma a noi piace, anzi a me piace soprattutto, parlare di chi per tanto tempo è rimasto invisibile e poi di chi ha preso la parola e di chi quella parola se l'è conquistata. Questa è un po' la premessa per parlarvi di una scrittrice che per me è straordinaria, una scrittrice che ha dedicato tutta la sua opera proprio a questo, a ridare voce a chi non l'ha avuta, a guardare il mondo da un punto di vista nuovo, più che nuovo necessario. Lei è Alice Walker. Nel 2002, per quello che ve ne parlo, Matteo Bellinelli la incontra per Storie di vita, era un programma, una serie su Rete 2, in una conversazione intensa, ve ne propongo un estratto, dove emerge tutta la forza di una scrittura capace di trasformare il dolore in coscienza e la coscienza in possibilità.
La vita di Alice Walker può essere letta come una fiaba, una magia, un momento di follia del destino a lieto fine. Alice, ultima di 8 fratelli, è figlia di un padre pessimo contadino e abile matematico che viveva in miseria con la moglie sguattera e domestica. Alice è nata 47 anni fa in Georgia, in un paesino di 4 povere case. La Georgia è uno degli stati più sudisti del sud, cioè più conservatori e razzisti. La sua vita laggiù è stata un inferno, ma la sua vita è anche una fiaba, o quasi. Ora Alice, minuta, delicata, sensibile nipote di schiavi, vive nella Anderson Valley, uno dei luoghi più segreti e gradevoli della California, tra i vigneti e i poderi più eleganti dello stato più ricco d'America. Una magia, una fiaba, un sogno americano? Allora la terra promessa esiste davvero. Conoscere Alice Walker significa ritornare per qualche attimo nel profondo sud, penetrarne l'inquietante intimità, lasciarsi avvolgere dalle onde, dai suoni, dai racconti di corsi d'acqua attorno ai quali si sono consumate, sin dal 1619, le tragedie degli schiavi. In viaggio verso i paesaggi della sua infanzia, penso ad Alice Walker come all'ultimo frutto di un piccolo podere, quello della letteratura femminile nera d'America, troppo a lungo ignorato. Alice parla anche a nome delle grandi scrittrici che l'hanno preceduta e ispirata. Phyllis Wheatley, la prima donna di colore a pubblicare un libro nel 1773. Maria Stewart, Ann Plato, Zora Neale Hurston. Questa storia è anche la loro.
I was born in a very small village in the country, in Georgia.
Sono nata in un piccolo villaggio di campagna della Georgia, lontano dalla città, che potevo visitare soltanto una volta alla settimana, il sabato. In città mi capitava di vedere tantissima gente, anche fino a 50 persone. Il resto della settimana vedevo solo i miei genitori, i miei fratelli e sorelle, e i bianchi per i quali mi lavoravano in un caseificio. Nei nostri campi si coltivavano cotone e grano turco, e noi tutti ci dovevamo lavorare. Molto, moltissimo.
And there was lots of hard work. You know, we all worked. I have 7 brothers and sisters.
Sono cresciuta in compagnia di 7 fratelli e sorelle. Abbiamo sempre abitato in case scomode, malandate e ovviamente sovraffollate. Per questo motivo io preferivo vivere all'aperto, nei campi e sugli alberi. Penso che la mia letteratura si sia sempre nutrita e sia profondamente radicata in questa esigenza di circondarmi di molto spazio. Ovunque ho vissuto, ho sempre desiderato orizzonti illimitati. E ancora adesso i pensieri migliori mi vengono camminando in mezzo alla natura.
A 8 anni Alice ebbe un incidente che segnò la sua vita. Un fratello la ferì a un occhio con un colpo di fucile, la ferita non venne curata, si cicatrizzò e l'occhio andò irrimediabilmente perduto.
It had a very deep impact on my life because there was a big
Quell'episodio e quella cicatrice ebbero conseguenze importanti nella mia vita. Sulla ferita si formò una sgradevole cartilagine. Il mio occhio ferito era molto diverso da quello sano e me ne vergognavo moltissimo. Ma ad aggravare la mia tristezza e il mio smarrimento contribuì il fatto che invece di punire mio fratello allontanandolo da casa, o perlomeno rimproverarlo, o sentirsi in colpa per avergli acquistato la pistola, i miei genitori allontanarono me da casa. Mi ritrovai in compagnia dei miei nonni per più di un anno. Fu un momento molto difficile per me, perché non riuscivo a capire il loro comportamento, che mi fece sentire in colpa per un torto che io sapevo di non aver commesso.
A parte quel primo doloroso episodio, tutta l'infanzia della piccola Alice fu difficile e, mi sembra di capire, piuttosto triste e solitaria.
Desideravo diventare uno scienziato. Allora pensavo che la scienza avrebbe potuto essere d'aiuto alla gente. Adesso non ci credo più molto. Volevo anche suonare il piano, cosa che finché mi fu possibile feci con grande entusiasmo. Però ogni lezione mi costava 50 cents. L'unico modo che avevo per procurarmeli consisteva nel vendere le uova che ogni tanto mi dava mia madre. Purtroppo a casa nostra non c'erano abbastanza galline e neppure uova a sufficienza. Non riuscii a guadagnare 50 cents alla settimana molto a lungo e smisi anche di imparare a suonare il piano. Così, non essendo riuscita a imparare a suonare e neppure a dipingere, iniziai a scrivere.
Alice Walker, qui nel 2002 con Matteo Bellinelli. Lei, nata nel 1944, ancora viva, continua ad essere una voce centrale della letteratura e del pensiero contemporaneo. E aggiungo, la forza del suo sguardo lo dimostra anche il cinema. Il colore viola è il suo romanzo di Alice Walker. Da lì sono nati i film che hanno segnato generazioni, a cominciare dalla celebre versione diretta da Steven Spielberg negli anni Ottanta, fino a poi alle riletture più recenti. Storie che hanno comunque portato sullo schermo dignità, dolore, rinascita, rendendo universale il messaggio di Alice Walker. Per questo motivo sono contenta di avervene parlato.
Come petali.
E in un pomeriggio come questo da brividi, secondo Rossana Casale, che adesso ci saluta, è un pomeriggio di voci ritrovate, di gesti dimenticati, di parole che hanno cambiato lo sguardo, ci manca un ultimo cassetto che dobbiamo aprire e ritroviamo un nome che conosciamo tutti. Si tratta di Jerry Lee Lewis. Una storia, la sua, non ve ne parlo perché è nato oggi, è morto nel 2022. Ve ne parlo perché gli almanacchi riportano una vicenda di oggi nel 1962, dove Jerry Lee Lewis torna in Inghilterra. 4 anni prima, nel 1958, il suo primo tour era stato travolto dallo scandalo. Infatti i media avevano reso pubblico il suo matrimonio con Mira. Mira era una cuginetta tredicenne, causando una rottura brutale con il pubblico britannico. Quando Jerry Lee Lewis rientra nel Regno Unito, il contesto è ancora più duro, perché solo 7 giorni prima muore suo figlio Steve Allen, annegato nella piscina di casa. Eppure, appunto, nonostante tutto, la serata d'esordio a Newcastle è brillante, potente, accolta da un entusiasmo collettivo che sorprende tutti. Ho trovato questo cassetto. Allora, più che Jerry Lee Lewis c'è Classic Rock e Mauro Rossi. Siamo Mauro Rossi, un nostro ex collega, nel 1998. Classic Rock, appunto, torna su questo momento e sulla forza travolgente di Jerry Lee Lewis sul palco, ce lo ricordiamo tutti. Fa parte, diciamo, dell'immaginario collettivo attraverso alcuni dei suoi brani più celebri. Non ve li proponiamo tutti, ma riascoltiamo questa edizione e ricordandoci di un grandissimo artista. Open up, honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blows the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Well, bopping at the high school hop, taking at the high school hop. Hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the with the sugar, let's shake it up tonight.
Se apriamo un dizionario enciclopedico della musica e cerchiamo la voce Jerry Lee Lewis, troviamo le seguenti annotazioni. Jerry Lee non è solo il più selvaggio e violento pianista di rock and roll, ma una vera e propria personificazione dello spirito che ha sempre animato questa rivoluzione musicale. È il più grande e forse l'unico interprete in grado di assorbire in sé le migliori caratteristiche di generi musicali quali il rock and roll, il rhythm and blues, il country and western, il boogie-woogie, il gospel, l'honky tonk, il Dixieland, il pop, e di restituire un prodotto così personalizzato da sembrare completamente nuovo. Beh, sono definizioni che personalmente condividiamo al 100% e che tracciano un quadro completo di una delle più complesse e articolate personalità artistiche di questo secolo. Per parlare di Jerry Lee Lewis bisogna partire da molto lontano, dal 29 settembre del 1935 a Turtle Lake in Louisiana, dove il futuro killer nasce, secondo di 4 fratelli e sorelle, in un ambiente familiare che era una specie di clan formato da numerosi membri di 3 famiglie variamente imparentate tra loro. Fin dagli 8-9 anni il piccolo Jerry si interessa di musica, mostrando subito un grande talento al pianoforte. I primi generi con cui si cimenta sono la musica religiosa, ma anche il blues, che ascolta e suona di nascosto, il boogie e ovviamente il country. A 15 anni fa le sue prime apparizioni su un palco e l'anno dopo effettua la prima incisione discografica come Elvis a pagamento. poi anni di gavetta fino al 1955, quando, sulle orme di Presley, prova anche lui a farsi scritturare dalla Sun di Memphis. L'operazione riesce, ma nonostante la buona fama che si sta costruendo con le sue scatenatissime esibizioni dal vivo, per un paio di stagioni, a livello discografico, non combina molto, accontentandosi di lavorare in sala d'incisione, dove tra le altre cose ha modo di collaborare con Presley, con Carl Perkins e con Johnny Cash, assieme ai quali avrebbe poi creato il mito del Million Dollar Quartet. Le cose per Lewis cambiano nel 1957, quando incide Whole Lotta Shaking Going On, scatenato motivo dai numerosi sottintesi sessuali provocanti che viene censurato da molte radio, ma che in poche settimane conquista l'America, vendendo un qualcosa come 6 milioni di copie. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I said, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking it, whole lot of shaking going on. Well, I said, come on over, baby, we got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, make it shake. Come on over.
Abbiamo ricordato Jerry Lee Lewis grazie a un'edizione di Classic Rock, una trasmissione di Rete 1. Qui eravamo nel 1998 con Mauro Rossi.
I wish I wasn't Mr. No.
Mr. Know It All, il signor tutto io, questa è la nuova canzone di Teddy Swims pubblicata il 10 aprile del 2026. Nel frattempo si sono fatte le 14:55 minuti, possiamo anche guardare al cielo, a sky full of stars dei Coldplay, un cielo pieno di stelle. Vi saluto così con queste immagini, vi do appuntamento a domani dopo le 14 per nuove tracce.
Tracce.